Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. In Germania il cancelliere Merz supera il primo test elettorale. La CDU resta primo partito in Nordrhein-Westfalia, avanzata della AfD. 100.000 persone a Madrid per le manifestazioni pro-Palestina e alla fine è stata annullata con polemiche l'ultima tappa della Vuelta. Un occhio al digitale e nuove prestazioni. Il futuro della Posta, secondo il suo presidente Levra, passa da un approccio pragmatico. Erano solo elezioni comunali quelle che si sono tenute ieri in Nordrhein-Westfalia, ma a votare nel land più popoloso di Germania sono state più di 13 milioni di persone. Normale dunque che l'appuntamento con le urne si trasformasse in un importante test su scala nazionale, il primo per il nuovo governo di Friedrich Merz. Ebbene, la CDU del cancelliere è uscita vincente, così come l'AfD, Alternative für Deutschland, che ha praticamente triplicato il suo consenso rispetto al 2020. I dettagli con Walter Raue.
Fino a pochi anni fa la Renania settentrionale Vestfalia veniva considerata come una roccaforte storica della socialdemocrazia tedesca. Con le sue grandi acciaierie, gli altiforni e le sue miniere di carbone, i cittadini della regione tedesco-occidentale votavano a larga maggioranza per l'SPD. Alle elezioni comunali di ieri, nella più popolosa regione tedesca, a vincere sono stati invece i cristiano-democratici della CDU, che hanno ottenuto in media il 34% delle preferenze. I socialdemocratici hanno incassato invece il loro peggior risultato di sempre, conquistando solo il 22% dei voti. Al terzo posto si è attestato invece il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland col 15% dei voti, ben 10 punti in più rispetto a 5 anni fa. Un risultato che conferma una volta di più l'ascesa della formazione ultranazionalista. Forte finora soprattutto nelle regioni della Germania dell'Est, l'Alternative für Deutschland riesce a consolidarsi sempre di più anche nei Länder tedesco-occidentali, raccogliendo molti consensi soprattutto fra i lavoratori e i disoccupati che un tempo votavano per l'SPD. Grandi perdenti ieri sono stati anche i Verdi, che nella regione di Colonia, Düsseldorf e Dortmund hanno perso un terzo dei loro voti, ottenendo solo il 13% dei consensi.
Oltre 100.000 manifestanti filo-palestinesi si sono radunati ieri a Madrid, ve ne abbiamo parlato in 6 di sera. Ebbene, alla fine gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l'ultima tappa del Giro di Spagna, la Vuelta a 56 km dall'arrivo. Durante le proteste che hanno accompagnato quasi ogni giorno la competizione ciclistica, si criticava in particolare la partecipazione della squadra israeliana Premier Tech. In Spagna la causa palestinese è molto sentita e anche il premier socialista Pedro Sanchez nella giornata di ieri aveva espresso ammirazione per i manifestanti, suscitando anche qualche polemica. Da Madrid la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
Le proteste pro-Palestina hanno fermato la Vuelta di Spagna. Migliaia di manifestanti hanno invaso le strade del centro di Madrid per protestare contro la partecipazione della squadra israeliana. Un fiume di persone, sventolando le bandiere della Palestina, si erano distribuite lungo tutto il percorso previsto per l'arrivo dei ciclisti nel centro di Madrid. Erano state dispiegate imponenti misure di sicurezza. Più di 1.500 agenti in divisa da sommossa controllavano a vista i manifestanti assiepati dietro le transenne. Gli organizzatori della Vuelta, informati della situazione molto tesa in città, in un primo tempo avevano modificato il percorso previsto, ma evidentemente queste misure non sono state sufficienti. Ancora prima che i primi ciclisti arrivassero alle porte della città, alcuni gruppi di manifestanti che occupavano diversi punti del percorso della gara, con un'azione coordinata ad un segnale convenuto, hanno abbattuto tutti insieme le transenne e hanno invaso le strade dove era previsto il passaggio. Immediata la reazione degli agenti, che hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, caricando i manifestanti, ma oramai era molto chiaro che l'ultimo giro della Vuelta era compromesso. Gli organizzatori hanno fermato la corsa, deviando il percorso e di fatto cancellando l'ultima tappa, che doveva essere la passerella finale di una delle gare ciclistiche più importanti al mondo. cancellate anche le premiazioni e tutti i festeggiamenti previsti, le polemiche politiche tra l'opposizione che governa la regione di Madrid e il governo centrale sono già iniziate e si presume che occuperanno la cronaca politica anche nei prossimi giorni.
Si riunirà tra qualche ora a Doha in Qatar un vertice straordinario dei paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano di martedì. Il Qatar potrebbe presentare una risoluzione per sanzionare Israele accusata di aver sabotato i negoziati su Gaza che si stavano tenendo proprio a Doha. L'Egitto ha inviato i propri aerei a vigilare sulla riunione. In questo clima teso intanto prosegue anche oggi la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Israele. La posta svizzera per il nono anno consecutivo è stata decretata miglior posta al mondo dall'Unione Postale Universale, ma il dibattito sul suo futuro resta molto vivace in Svizzera. Ieri al telegiornale della RTS il presidente della posta Christian Levrat ha parlato delle trasformazioni dell'azienda definendo la necessità di un approccio pragmatico per assicurare un avvenire al servizio pubblico. Sentiamo il contributo di Johnny Canonica.
Oggi il numero delle lettere inviate è pari alla metà di quelle del 2010. Il numero dei pagamenti effettuati agli sportelli è addirittura un quarto rispetto a quello di 15 anni fa. Come può quindi la Posta assicurare e finanziare il proprio servizio universale? Christian Levrat, presidente del Consiglio di amministrazione della Posta. Nei prossimi anni bisognerà intervenire sui prezzi, bisognerà intervenire sulle strutture, bisognerà creare nuove prestazioni. E in questo senso è essenziale che la Posta non sbagli la svolta della digitalizzazione. E la quarta soluzione è quella di adattare gli obblighi di servizio universale che abbiamo là dove ha senso farlo.
Non va pas pouvoir faire l'un ou l'autre, il va falloir faire les quatre.
Non si potrà fare l'una o l'altra cosa, dovranno essere fatte tutte e quattro per rispondere a una sfida che è molto importante per la popolazione, per l'economia e per una delle imprese più importanti della Svizzera che rappresenta 45.000 impieghi.
E per un'entreprise che rappresenta 45.000 emplois.
Levrat ha poi difeso la decisione di ingaggiare 200 informatici in Portogallo. In 6 anni il numero di informatici che lavora per la Posta è passato da 900 a 1.500 e il mercato del lavoro svizzero non basta per rispondere ai bisogni della società. E poi la percentuale di posti all'estero è decisamente bassa rispetto a molte altre imprese svizzere. Christian Levrat assicura quindi che il servizio universale ci sarà anche in futuro.
Alla fine, qu'on desserve tout le monde, c'est une évidence.
Alla fine che tutti vengano serviti è un'evidenza, ma è necessario trovare delle soluzioni un po' più economiche là dove possibile, perché sono gli altri clienti che pagano i costi elevati generati da pochi. La Posta non fabbrica soldi.
La Posta fabrica pas d'argent.
E questo era il presidente della Posta, Christian Levrat. È iniziato ieri e si concluderà mercoledì a Berna il 12° congresso delle lotterie europee. Presenti 600 partecipanti in rappresentanza di 70 lotterie. Il congresso si tiene ogni 2 anni ed è la prima volta che avviene in Svizzera. Sentiamo Gino Ceschina.
Anche le lotterie hanno la loro associazione di categoria, The European Lotteries, ed è proprio questa che con le due principali associate svizzere, Swiss Loss e la Lotterie Romande, organizza l'evento.
Un espace qui nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les enjeux réglementaires, sur les innovations du secteur, et puis surtout sur tous les aspects de responsabilité sociale.
Un'occasione di confronto sia sugli aspetti normativi che sulle responsabilità sociali, spiega ai microfoni dei colleghi romandi il direttore generale di Lotterie Romande, Jean-Luc Monet-Banet, che spiega anche come questi incontri siano molto utili per prendere conoscenza degli aspetti innovativi in questo campo.
Il est important pour nous tous de pouvoir à la fois développer des nouveaux jeux, des nouvelles façons de jouer qui sont attractives pour notre public, mais surtout le faire de façon à protéger la population vulnérable, les mineurs.
Sviluppo di giochi sempre nuovi ed attrattivi, dunque, ma nell'ambito, dice Monet-Banet, di una responsabilità sociale.
E poi c'è un nuovo tema, c'est-à-dire de lutter contre la manipulation des résultats sportifs.
Un altro tema è poi quello legato alla prevenzione degli illeciti, in particolare in ambito sportivo. E la Svizzera quale ruolo gioca, è il caso di dirlo, sul tappeto verde dei giochi d'azzardo e delle scommesse? C'è un particolare interesse dal punto di vista legislativo.
La Suisse dispose d'un d'un environnement réglementaire extrêmement performant, d'une loi moderne mise en vigueur très récemment, donc qui permet à la fois d'être innovant, attractif, responsable et puis de générer des bénéfices pour l'utilité publique. Et donc je crois que tous nos collègues européens s'y intéressent beaucoup.
Una legge quindi recente, moderna, innovativa e che permette di essere al tempo stesso attrattivi, responsabili e generare pure benefici finanziari per la società.
La cronaca dal Ticino, 8 arresti, una trentina di indagati e circa 10 kg di droga sequestrati. Questi contorni che si delineano nell'ambito di un'inchiesta di polizia il cui epicentro è Pregassona. Francesco Lepori.
Residenza, centro di spaccio, luogo per festini con tanto di escort. La villa presa in affitto a Pregassona era la base di quella che gli inquirenti chiamavano la società, un gruppo dedito alla compravendita di cocaina importata dall'Italia a bordo di automobile e poi piazzata sul mercato locale. Il 22 febbraio scorso la polizia irruppe nell'abitazione sequestrando circa 3 kg di coca e oltre uno di canapa. Gli agenti trovarono pure alcune armi da fuoco. Cifre già di per sé importanti, ma che rappresentano solo la punta dell'iceberg. Dalle indagini è emerso infatti uno dei traffici più ingenti degli ultimi anni. Gli inquirenti hanno ricostruito un giro di quasi 10 kg, compresi i quantitativi sequestrati e il chilo che in febbraio un cittadino rumeno, sempre latitante, portò con sé poco prima del blitz, facendosi accompagnare da un vicino in stazione. Sarebbero stati proprio loro due ad avvisare la polizia, che altrimenti avrebbe forse potuto mettere le mani su una partita ancora più grossa. Il giorno successivo era previsto cioè l'arrivo di qualcosa come altri 10 chili, almeno secondo delle dichiarazioni rese a verbale, alle quali però non sono seguiti finora riscontri oggettivi. 8 le persone finite in manette, 4 sono state nel frattempo scarcerate, le altre si trovano tuttora dietro le sbarre. Gli indagati sono in totale una trentina.
3 suore austriache ultra ottantenni scappano dalla loro casa di riposo e occupano letteralmente il loro ex convento a Elsbeten, poco distante da Salisburgo. Non è la trama di un film, ma una vicenda reale che sui social ha scatenato una sorta di gara di solidarietà. Da Vienna ci racconta questa storia Susanne Bastaroli.
Si chiamano Bernadette, Rita e Regina, hanno più di 80 anni e sono al momento le suore più famose dell'Austria. Da più di una settimana tengono occupato il loro ex convento Goldenstein vicino a Salisburgo, dopo esserci entrate con forza e dopo essere scappate da una casa di riposo. In queste mura hanno passato la loro vita, dicono, hanno pregato e insegnato nella famosa scuola. Bernadette, la più anziana delle tre, è persino un'ex alunna. Sua compagna di classe ai tempi era stata la diva Romy Schneider. Quando alcuni anni fa la chiesa decise di chiudere per sempre il convento, promise alle tre suore di poter rimanere. Poi però ci ripensò. Sarebbe stato irresponsabile lasciare le anziane sorelle senza cura e assistenza, sottolinea oggi l'abate. Le suore si sentono tradite. È così che nasce il progetto Occupazione Convento. C'è chi aiuta con il traslocco, chi cambia i lucchetti e qualcuno riesce persino a riattivare acqua e elettricità. L'abate furioso ordina alle monache di tornarsene immediatamente nella loro casa di cura. Ma le tre ribelli non ci pensano nemmeno. È qui che moriranno, dicono. Intanto sui social trovano nuovi improbabili amici, fra cui il vice sindaco comunista di Salisburgo, che ora si batte per le tre passionarie.
E chissà, magari qualcuno potrebbe ispirarsi a questa storia per una serie TV come quelle premiate nella notte negli Stati Uniti. In chiusura uno sguardo agli Emmy per segnalare che Owen Cooper, il quindicenne che ha recitato in Adolescence, ha vinto l'Emmy come miglior attore non protagonista ed è diventato così l'interprete maschile più giovane mai premiato dalla Television Academy.
Mi dici una cosa?
Sì, certo.
Puoi farmi uscire da questo posto?
No, non lo posso fare.
Ma Ryan se ne sta a casa fino al processo!
Lui non è accusato di un grave crimine.
Sono stato accusato!
Adolescence, che affronta il tema della violenza e del disagio tra gli adolescenti, aveva fatto molto discutere anche all'interno del mondo politico britannico. La serie è britannica, la miniserie ha vinto altri premi, tra cui miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista Erin Doherty nel ruolo di una psicologa. Per la cronaca, il premio per le migliori serie, non miniserie, sono andate a The Studio per la categoria commedie e The Pitt, che racconta il lavoro dentro il reparto emergenza di un ospedale, ha vinto invece come migliore serie drammatica. Con questo è tutto. Vi do appuntamento a più tardi, vi lascio allo sport.